sia ringraziato il Signore. Noi sentiamo la sua vicinanza. Noi abbiamo la promessa che Lui è presente dove noi siamo riuniti nel suo nome. E particolarmente quando Lui nel vero significato ce lo ha rivelato. Noi tutti lo sappiamo, il nome di Gesù in 16 differenti versioni è scritto differentemente. Quando uno vede come è scritto il nome in cinese, in giapponese, quando uno l'ha davanti a sé, e quando poi uno pensa che in ebraico è Yeshua, cioè Giova Salvatore, né più né meno, Giova Salvatore, Yeshua. E poi nelle differenti lingue viene scritto in modo differente, ma Dio ha permesso le lingue, quindi deve ascoltare tutti che nel loro modo lo chiamano, nella loro lingua. Questo lo può fare solo Dio. Si è lodato il suo nome. Abbiamo saluti da tutto il mondo, dalla Tasmania, chissà dove si trova, da tutta l'Africa, dall'America, dal Canada, dappertutto i fratelli lasciano saluti, particolarmente dal Perù e particolarmente dal Cile. I nostri fratelli e sorelle sono in comunione con noi, ci ascoltano adesso e sono oggi e domani siamo riuniti e loro dal vivo possono ricevere il, quando voi domani mattina alle 10 venite da noi, sono le 4 di mattina, ma noi saremo tutti svegli e tutti ascolteremo e saremo presenti lì. Quindi salutiamo i nostri fratelli e sorelle molto particolarmente. Sono ritornato dal Cile. Abbiamo avuto delle belle riunioni e poi abbiamo avuto anche la cena del Signore per la prima volta in più di 40 anni. Questi fratelli e sorelle hanno potuto avere la cena del Signore e il Signore con noi, e così abbiamo avuto una meravigliosa comunione. Noi ci rallegriamo che anche Europa è qui, dal nord e dal sud. Un fratello da Grenoble ha chiamato e lo vedono in diretto e possono ascoltare in diretto, e noi ringraziamo Dio per la possibilità che abbiamo per poter portare la sua parola in tutto il mondo. Come ultimo messaggio divino della chiamata fuori, abbiamo fratelli e sorelle dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dell'Olanda, dal Belgio, dal Lussemburgo, dappertutto, da vicino e da lontano, riuniti qui. E noi salutiamo tutti di nuovo, tutti quelli che sono collegati con noi e col Signore. Il fine settimana passato abbiamo avuto un bel matrimonio, La domenica siamo stati a Zurigo, il tempo passa molto velocemente e presto verrà alla fine. Posso domandare chi è oggi qui per la prima volta? Alzatevi voi due. Posso che il Dio vi benedica nel nostro mezzo. Sentitevi a casa. Qui non abbiamo dei membri, ma siamo membri del corpo del Signore. Sentitevi come fratello e sorella Scheiba. Dio vi benedica. Chi abbiamo qui per la prima volta? Voi due fratelli, Dio vi benedica nel nostro mezzo. Da dove venite? Sicuramente dai paesi vicini. Qui abbiamo un fratello per la prima volta qui, Dio ti benedica. Lì un altro fratello, qui una sorella che anni fa era con noi in Israele e che è venuta con i fratelli Bawa. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Abbiamo poi dei amici particolari che non mi ricordo più il nome. Sono i parenti del fratello della sorella Baia. Alzatevi voi. Qui voi non vi conosce ancora nessuno. Siete benvenuti particolarmente. Devo dire, il fratello dice sì. Devo dire quello che oggi è successo. È meraviglioso come Dio conduce. Ogni libro che voi dovete stampare, io ve lo faccio senza nessun costo. E il fratello dice ancora, se noi lo stampiamo senza soldi, da noi non possiamo stampare dei libri soltanto, degli opuscoli, e così ringraziamo Dio per tutte le possibilità che Lui ci dà per poter spargere la sua parola. Quando il caro fratello disse, fratello Frank, io ogni libro che tu hai scritto l'ho letto e io mi rallegro e sono d'accordo con questo e voglio che venga sotto il popolo e che deve arrivare alla gente che deve essere dove deve arrivare. Le vie del Signore sono meravigliose. Fratelli e sorelle, noi non siamo una nuova direzione religiosa, per la parola di Dio ci siamo fatti condurre, come già menzionato, non siamo dei membri iscritti, ognuno può venire, ognuno che il Signore chiama verrà, e come è scritto, nessuno può venire a me a meno che il Padre non lo attira. E come è scritto, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna sono diventati credenti. È così stato dall'inizio e così rimarrà. A me mi diventa sempre più grande che Dio negli ultimi 500 anni, e scrivo adesso sopra la votazione del Papa alcune pagine, scrivo sullo sviluppo odierno, nel tempo della Riformazione c'è stato un tedesco che è stato fatto Papa, Martin Lutero ha chiamato fuori e questo adesso chiama dentro questo nuovo Papa, e così possiamo guardare indietro, e questo, di questo me ne sono accorto, cari fratelli e sorelle. Martin Lutero ha predicato la prima ha vissuto la giustificazione, poi l'ha predicato. Prima ha vissuto la giustificazione, poi l'ha predicato. John Wesley, che è andato nell'America per essere un grande evangelista, è andato alle ginocchia quando è venuto in una riunione dove lo Spirito ha operato santificazione, e come lui testimonia, ha avuto una santificazione della santità di Dio, è stato riempito, e poi questa esperienza che lui ha avuto l'ha predicata. Andiamo al risveglio pentecostale, non ha incominciato con la predica, ha incominciato col battesimo dello Spirito Santo, con questa esperienza, gente è venuta a pregare e poi lo Spirito è caduto e sono stati riempiti con lo Spirito Santo, e poi hanno predicato questa esperienza dello Spirito Santo. Joe Smith, quando ha scoperto che i bambini non dovevano essere battezzati e che il battesimo è per i credenti e non per i bambini, ma come Marco 16:16 dice, chi crede sarà battezzato sarà salvato. Allora si è lasciato battezzare, e allora ha predicato il battesimo di quelli che sono diventati credenti. Così è con noi, quello che noi viviamo possiamo darlo avanti con convinzione, non è qualcosa che viene nella mente ma che noi sentiamo nel cuore, e quando poi è in armonia con la parola di Dio, allora sia ringraziato Dio. E noi vediamo che in ogni risveglio il Signore è andato sempre più avanti e più avanti, sempre più profondamente, profondamente. E adesso veniamo con quello che è successo nel ministero del fratello Branham, e chi conosce la storia della Chiesa odierna parla di Charles Price, altro vanno indietro un pochettino, ma nessuno di loro ha avuto una diretta chiamata come è stata fatta l'11 giugno nel 1933, che il messaggio che questo uomo che doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Noi guardiamo indietro e vediamo che sempre c'è stata in ogni generazione una chiamata fuori, in ogni risveglio prima viene la chiamata fuori dalla Chiesa mondiale, poi la chiamata fuori del risveglio che già era raffreddato, e poi sempre e sempre c'è stata sempre una rimanenza con cui Dio ha potuto andare avanti, che non era rimasta indietro, nell'ultimo risveglio, ma che entrava nel prossimo risveglio. E così il fratello Brennan effettivamente ha avuto il compito da Dio, ha ricevuto questo compito, e in collegamento con questo gli è stato dato, ti sarà dato un dono di guarigione. Nessuna malattia potrà resistere alla tua preghiera, anche il cranco non potrà resistere. La parola cancro è venuta sulle labbra di colui che ha dato la promessa, così come a Mosè sono stati dati due segni, così anche a te saranno dati due segni. Se non crederanno il primo, allora crederanno il secondo. Adesso al punto. Cristo, ma noi non passiamo accanto a quello che Dio ha fatto. Quello che Dio ha promesso e ha fatto non lo calpestiamo coi piedi, ma ringraziamo Dio che Lui ha visitato in grazia questa generazione. E noi tutti sappiamo che quello che viene da Dio viene per rivelazione. Non uno può dare all'altro. Le promesse, per esempio, che sono state date nel profeta Malachia, come prima cosa che Dio, il cuore dei padri lo volgerebbe ai cuori dei figli, e poi che i cuori dei figli li volgerebbe verso i padri. Ditemi chi di noi sarebbe venuto al pensiero che la prima parte era compiuta 2000 anni fa nel ministero di Giovanni il Battista, così come in Luca 1, 16 e 17 è scritto: Lui condurrà il cuore dei padri, li volgerà verso i figlioli. Si può leggere tutti i passi biblici che parlano dei padri fino a Ebrea 1 e 2, e allora uno può vedere lì che Dio ha parlato per mezzo dei profeti ai padri in molte maniere, ma alla fine dei giorni ci ha parlato nel Figlio. Vediamo la divisione secondo il piano di salvezza di Dio. Questo non può farlo nessun uomo, questo lo può fare solo Dio, dividere la parola giustamente e metterla e piazzarla dove appartiene. In Ebrei 1 abbiamo letto la parola del Salmo 102 e avete notato che qui si parla del Figlio. Qui si parla del Figlio. Da Ebrei 1, nel versetto 5, infatti, a quale degli angeli ha mai detto: Tu sei mio Figlio, oggi? Salmo 2, 7, tu sei il mio Figlio, oggi ti ho generato. E anche io, 2 Samuele 14, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Qui adesso si parla della rivelazione di Dio come padre nel Figlio. Versetto 6 di nuovo: quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Salmo 97, versetto 7, tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del Figlio dice, il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con l'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. È meraviglioso quando la Sacra Scrittura si può prendere e ogni tema che viene trattato e viene illuminato da ogni parte e soltanto la parola di Dio viene messa in evidenza, che non diciamo niente di più di quello che Dio già ha detto. Questo deve rimanere per sempre con noi così. Le interpretazioni ce le hanno gli altri. Il nostro compito è la parola della Scrittura, di farla valere in ogni punto. La dottrina principale che hanno bisogno della correttura sono la dottrina della divinità, del battesimo, della Santa Cena. Dottrina che nel Nuovo Testamento all'inizio sono state insegnate, e queste dottrine devono essere messe di nuovo alla luce, e non serve a niente che noi rimaniamo nell'insegnamento trinitario e nel battesimo trinitario e pensiamo di credere secondo la Scrittura. Così non va. Poco tempo fa, uomini, Anscun, per tutti quelli che hanno un po' di informazione e che sanno chi ha insegnato, Anscun, che ha insegnato, quest'uomo parla di Dio, perché non si parla mai del Dio uno in tre persone, particolarmente nel Nuovo Testamento non dovrebbe essere parlato di questa Trinità, non dovrebbe essere anche parlato della Trinità come alcuni teologi dicono, che è il mistero centrale del cristianesimo. Ma nel Nuovo Testamento, dove si parla di una Trinità, pagina 126, e poi ancora nessuna dottrina trinitaria nel Nuovo Testamento. Gente pensa a questo, e qui poi viene descritto l'investigazione storica e ha stabilito che questa è venuta nel Nord Africa o nella Spagna, è stata fatta questa falsificazione. Il più grande critico teologo, che è un uomo conosciuto in tutto il mondo, scrive della Trinità che è una falsificazione che è venuta alla fine del terzo o del quarto secolo. Questo non l'ha aggiunto, ma era davvero un nordafricano che ha trovato, è venuto a Roma e l'ha presentato questa dottrina della Trinità, è venuto a Roma come dottore, ma Stefano non vede tre volti di Dio e poi non tre uomini, nemmeno tre simboli, come centinaia di anni dopo è stato nelle sculture cristiane, l'arte cristiana è scritto 900 pagine. Questo libro si chiama Il cristianesimo. Uomini si danno pensieri e come è con la dottrina nel cristianesimo, come qualcosa con tre punte con cui tutto viene colpito, e chi conosce e anche Martin Lutero, per esempio, il battesimo nel nome di Gesù Cristo l'ha messo accanto alla dottrina del battesimo della Trinità e dice il battesimo nel nome di Gesù Cristo è così valido perlomeno come quello della Trinità. Schwembli, nel tempo di Martin Lutero, battezzato nel nome di Gesù Cristo, ci sono stati sempre degli uomini che sono stati condotti allo Spirito di Dio, era sempre una minoranza, ma nel nostro tempo Dio ha confermato la sua parola, ci ha chiamato fuori dalla prigionia babilonese, e come Paolo ha scritto ai Corinti, non sapete che un pochettino di lievito fa lievitare tutta la pasta? E così guardiamo indietro 100 anni fa, quando è venuto il risveglio pentecostale, una era la direzione trinitaria e l'altro era l'unitaria, Gesù solo, la direzione di Gesù solo, e nessuna delle due è biblica. Non un Gesù solo, un Dio solo l'ere, un Dio solo dottrina, e questo unico Dio si è manifestato già nel Vecchio Testamento e naturalmente poi nel Nuovo Testamento. Dio ha vegliato sopra la sua parola, e perché la fine deve essere uguale all'inizio. Dopo tutti i risvegli, alla fine, nel tempo della grazia, la parola è stata rivelata come mai prima, e per questo la Chiesa non si può comparare con denominazione e nemmeno col movimento pentecostale. Quello che è successo nel movimento pentecostale, noi andiamo fuori da quello che è successo nel movimento pentecostale con guarigioni, con segni e miracoli, come è venuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso siamo arrivati al punto dove tutti quelli che, anche se riferiscono al messaggio del tempo della fine e che non rispettano più la parola, l'hanno abbandonata e che non la prendono più come fondamento, devono essere chiamati indietro, perché la Chiesa sposa deve essere una sposa parola, non può essere più un miscuglio. E noi sappiamo anche quello che dice il nostro Signore, particolarmente in Matteo 11, 25 e in Luca 10, dal versetto 21, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e chi è il Padre? Soltanto il Figlio, e solo a coloro che Lui lo rivela. Questo è il punto, non a quelli che Lui lo spiega, ma a chi Lui lo rivela, a chi lo vuole rivelare. Tutto è fondato sulla rivelazione. Dio si è manifestato in carne, giustificato nello Spirito, non è spiegato. Dio non può essere spiegato. L'uomo non può spiegare Dio. Quando è scritto in Neemia, e tutti i cieli non ti possono afferrare. Chi siamo noi, oh Dio? Noi non siamo qui per spiegare Dio. Lui non si è spiegato, Lui si è manifestato, rivelato. E rivelazione è qualcosa particolare, personale. Come Pietro disse al Signore, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Questo è il risultato di quello che il nostro Signore dice: nessuno riconosce chi è il Padre se no il Figlio, è a colui che Lui lo vuole rivelare, non spiegato ma rivelato. Tutto quello che viene da Dio viene a noi per mezzo di rivelazione. Pensiamo alla parola di 1 Corinti 2, dal versetto 14, poi 17, l'uomo naturale non può capire le cose che vengono dallo Spirito di Dio, sono per lui pazzia. L'uno non può mettersi accanto all'altro. Oggi si potrebbero chiudere tutti i seminari, tutte le facoltà teologiche potrebbero chiudersi e nessuno ne avrebbe danno, nessuno. Al contrario, all'umanità verrebbe aiutato. Allora possiamo aprire la porta e ritornare al Signore affinché Lui ci può insegnare sopra le sue vie. Effettivamente, in Isaia 2 e in Michea 4 la parola del Signore verrà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. Lì erano i profeti, lì era il nostro Signore, lì erano gli apostoli, lì era l'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento, lì è stata predicata la prima predica, la prima indicazione sul battesimo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Chi lo vuole negare? È scritto: quando è venuto il giorno di Pentecoste, il cielo si aprì e lo Spirito di Dio scese. Fratelli e sorelle, noi tutti veniamo da differenti direzioni religiose e le differenti direzioni devono mettersi qui sotto la parola, e qui incomincia solo una direzione, la direzione della parola di Dio. E poi arriveremo al punto, e questo lo voglio dire come punto principale, dove viene rivelazione, non viene più discusso. Dove viene discusso, allora non c'è ancora rivelazione. Chi riceve una risposta non chiede più, ha ricevuto la risposta, non chiede più chiarimenti. Su Matteo 28 e Marco 16 e questi passi biblici vuole la risposta, allora vada negli Atti degli Apostoli, lì è la risposta, è nella parola di Dio. E per questo abbiamo un pieno Evangelo di Gesù Cristo. anche su quello che si riferisce al messaggio del tempo della fine, perché bisogna discutere su un solo punto. Se noi discutiamo non c'è rivelazione, se viene rivelazione non ci sono più discussioni. Allora non diciamo più che cosa ne pensi tu, che cosa dici tu. Quando Dio ci risponde per mezzo della sua parola, allora la discussione è finita. Tutto quello di cui abbiamo bisogno, cari fratelli e sorelle, è il collegamento personale con Dio. La rivelazione di Gesù Cristo ha come conseguenza che noi siamo in collegamento con Dio, ognuno di noi personalmente. Dio era in Cristo e tu e io e noi tutti ci ha riconciliati con Lui e per grazia ci ha perdonato le nostre colpe. Il fratello Branham mette in evidenza un punto principale, la giustificazione per fede, e la giustificazione non è soltanto perdono, perdono è chiaro, per mezzo del sangue dell'agnello. La giustificazione ci mette al punto come che noi non avremmo mai peccato, non avremmo avuto nessuna colpa in tutta la nostra vita, ci porta indietro nell'adozione, come ci è stato promesso e in Gesù Cristo per grazia ci è stato donato. Ci sono alcuni passi biblici che dobbiamo prendere a cuore quando noi veniamo insieme. Allora ci sono le preoccupazioni di ogni giorno, a volte con noi, se noi vogliamo o no, siamo ancora uomini e la vita è difficile, porta problemi con sé e alcune cose che a noi non ci piacciono. E allora effettivamente dobbiamo prendere la parola di Matteo 11, dove il nostro Signore invita: venite a me. Non c'è nessuna riunione dove non ci sono degli uomini riuniti che hanno distretta, che hanno un peso con loro, che hanno un problema. E questo problema deve essere tolto e deve essere messo nei piedi del Signore. Leggo questo testo e questo testo dovrebbe essere letto in ogni riunione. Da Matteo 11, dal versetto 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E dopo queste espressioni viene nel versetto 28: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. In ogni riunione in cui il Signore era presente è successo sempre qualcosa. E se noi leggeremo gli altri capitoli, se era l'uomo con la mano secca, come viene narrato nel versetto 46 del prossimo capitolo, e poi nel versetto 49 in Matteo 12, estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella. Prima volevo leggere la parola dello stesso capitolo, dal versetto 10. C'era un uomo che aveva la mano paralitica e viene detto: si può, è lecito fare delle guarigioni il giorno di sabato. Volevano avere un punto per accusarlo. Il sabato era per loro così importante, così santo, che quest'uomo con la mano paralitica l'hanno visto e hanno visto se quest'uomo di Nazareth fa una guarigione, allora abbiamo un motivo contro di lui, perché non mantiene il sabato. Nel versetto 11 il nostro Signore dice: ed egli disse loro: chi è colui che fra di voi, che avendo una pecora, se questa cade un giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto più di una pecora. È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato. E allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli la stese e la mano divenne sana come l'altra. E poi è scritto: i farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Non sembra possibile, i tempi non sono cambiati, ancora ci sono dei farisei, dei dottori della scrittura, e quando si legge in Matteo 12 versetto 15: ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Non soltanto la guarigione di uno, poi è venuta la guarigione di tutti. E perché lo hanno seguito? Perché nel profeta Isaia è scritto, potete leggerlo voi stesso, in Isaia 42 possiamo leggerlo, quello che in quel tempo era promesso e quello che è successo. Isaia 42, 1 fino a 4. È quello che io adesso voglio sottolineare, e spero che Dio anche lo vuole, che noi abbiamo delle riunioni bibliche e che contiamo con la presenza di Dio, che tutti quelli che hanno bisogno di salvezza vengano salvati, e tutti quelli che vogliono trovare pace, che possono trovare la pace, ma che non solo qualcuno viene guarito, ma che tutti vengono guariti. Qui è scritto effettivamente nel versetto che un uomo è stato guarito e poi vennero tutti guariti, tutti quelli che sono venuti al Signore. Questo è il nostro diritto, questo è il nostro diritto divino, il pieno Evangelo, di annunziarlo, di avere fiducia nel Signore, che Lui è presente e che Lui, la Sua parola, la manifesta a quelli che credono. Siate sinceri, lo stesso Dio che ha fatto il corpo, che ha dato la vita nel corpo, è lo stesso Dio che naturalmente si occupa, per esempio quando viene fatta un'operazione che poi la ferita guarisce, è condotto così da Dio nel naturale, in tutto il mondo dove un uomo viene operato in qualche posto, la guarigione viene già nel corpo, non può fare Dio di più a motivo della fede, della preghiera. Dio non può fare dei miracoli, non è stato colpito a nostro motivo. Se già la guarigione naturale è già per ogni uomo nel corpo naturale, come non dovrebbe essere con noi che siamo diventati credenti e che noi abbiamo fiducia in Dio, che ci darà al di sopra di quello che noi chiediamo, che Lui può fare le cose impossibili possibili. Non pensate che prima i credenti in tutto il mondo, tutte le ferite guariscono. Naturale che le ferite, quando uno viene operato, si fa qualche ferita, guariscono. E Dio, pensate che non può fare al di sopra di quello che succede già naturalmente, può fare di più e confermare la Sua parola a quelli che loro lo credono. E poi, allora poi si può vedere l'evidenza con questo mondo, non soltanto nella fede, ma anche con quello che Dio per grazia fa in mezzo ai credenti come conferma della Sua parola. Quello che ancora è importante, che noi dobbiamo arrivare al punto dove diventiamo un cuore o un'anima, come all'inizio. L'unità era già lì prima della Pentecoste, prima del battesimo dello Spirito Santo. I credenti erano in aspettativa, erano un cuore e un'anima, e così deve diventare adesso, e per questo è importante che già nel messaggio divino le proprie voci devono finire e che solo Dio viene alla parola, e così l'unità nello spirito può essere fatta, e così la parola del messaggio in prima Giovanni, nella lettera di Giovanni, prima Giovanni dal versetto 5, e questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, non da un messaggero ma direttamente dal Signore, e ve lo annunciamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questo lo crediamo noi tutti. Questo lo crediamo con tutto il cuore. Dio è luce. Non ci sono tenebre in Lui. È la prima cosa che ha fatto nella creazione, ha separato la luce dalle tenebre. La luce la chiamò giorno e le tenebre notte, e li ha separati. Adesso succede adesso, e chi lo vuole leggere lo può leggere in Prima Tessalonicesi, che noi come credenti siamo figli del giorno. In Prima Tessalonicesi capitolo 15 4 e 5: ma voi fratelli non vivete nelle tenebre, che il giorno del Signore vi possa venire come un ladrone, perché voi tutti siete figlioli della luce, figlioli del giorno. Noi non abbiamo con la notte, le tenebre, niente a che fare. E poi, quindi non dormiamo come gli altri, ma siamo, vegliamo e siamo sobri. Non basta che uno legge Giovanni 8, 12, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, non rimane che uno legge soltanto 2 Pietro 1, 19. Noi abbiamo la parola profetica che illumina nei luoghi scuri come luce splendente. Deve diventare verità, e quando è diventata verità in noi possiamo dare testimonianza. Prima possiamo barcollare qui e lì, ma nel momento quando l'abbiamo per rivelazione vissuta, l'abbiamo ricevuto da Dio, allora dalle tenebre veniamo tirati fuori per grazia e siamo messi nel regno del figliolo. Allora la notte e le tenebre sono rimaste dietro a noi e abbiamo ricevuto la luce e siamo figlioli della luce per grazia. Giovanni il Battista ha dato testimonianza della luce, e chi cammina nella luce non intoppa. Ci sono tanti passi biblici che si collegano uno con l'altro, e qui ritornando alla parola di Giovanni, prima Giovanni, capitolo 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quando noi pretendiamo di essere nella luce non serve a niente, deve essere diventato così nella nostra vita. Alzati e diventa luce, perché la tua luce è venuta. La luce è venuta nel tempo della sera, e ancora una volta il piano di Dio per illuminarlo e per condurci effettivamente in tutte le verità, per chiamarci fuori da tutte le interpretazioni, perché ogni interpretazione è un andare avanti nelle tenebre, ma solo per mezzo di rivelazione viene luce, solo per mezzo della rivelazione ci viene dato quello che Dio ci ha promesso. E quando leggiamo in Corinti e ci viene parlato di tutto è in parte in Primo Corinte, ma tutto è in parte, ma si costruisce uno con l'altro, ogni pezzo è perfetto in se stesso, ma non tutto viene in una volta, come Pietro scrive nell'assù, noi come pietre viventi veniamo edificati, non è tutto pronto, è un processo che noi anche come Chiesa facciamo, che noi è così è come in mezzo alle pietre c'è dove vengono posate, e così l'amore divino deve essere in mezzo alle pietre viventi, e per questo ritornare al primo amore e quindi alle prime opere, e quindi ritornare all'inizio, perché così è scritto che dobbiamo ritornare all'inizio se noi vorremmo andare avanti. In primo Pietro 2 qui viene scritto di questa edificazione come pietre viventi, dal versetto 4 e poi nel versetto 7, prima Pietro capitolo 2, 7, per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. Qui vediamo l'edificazione, ma adesso in 2 Pietro 1 ci viene mostrato l'edificazione personale in paragone con l'edificazione esteriore che noi riceviamo. Qui in seconda Pietro capitolo 1 si parla di quello che con noi succede personalmente, con ognuno individualmente per grazia, e che deve succedere. Al versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. La chiamata viene qui messa in evidenza, lui ci ha chiamati con una santa chiamata, attraverso queste, cioè per questa chiamata, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. E qui il punto principale, perché per le preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, e sarete partecipi della natura divina. Fratelli, sorelle, diciamo così come quando Pietro scrive che siamo nati di nuovo a una speranza vivente, per mezzo della parola, per mezzo del seme della parola, e siamo partecipi della natura divina. Efesi 4, 19 e 20, allora non lo cancella, che noi il vecchio uomo lo dobbiamo togliere, e il nuovo uomo deve crescere, e il vecchio uomo deve cadere. E tutto quello che noi riconosciamo che per Dio non può sussistere, dobbiamo toglierlo e toglierlo affinché l'uomo nuovo, affinché Dio in noi possa crescere. E a questo appartiene, come è scritto poi avanti, nel prossimo versetto, dal versetto 5, voi per questa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. La fede senza virtù non è quello che Dio vuole vedere. Nella fede la virtù, nella virtù la conoscenza, ma questa conoscenza non gonfia, questa conoscenza edifica. È una grande differenza quando una conoscenza va alla mente degli uomini, allora si gonfiano, ma è il dono che Dio ci dà, allora ci edifica. Alla conoscenza l'autocontrollo, l'autocontrollo, la pazienza, alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore in generale. Qui abbiamo l'edificazione interiore del credente, che è l'uomo interiore che si nutrisce delle promesse di Dio, che vive di questo, che queste virtù devono essere in noi, e così la parola può compiere per quello che è stata mandata, e lo Spirito di Dio può operare, e che da bambini diventiamo uomini fatti in Gesù Cristo. Queste virtù che sono qui, vengono scritte, appartengono a questo. E adesso non dobbiamo dimenticare, in tutti i risvegli passati, la chiamata fuori non era così chiara e definitiva, e non era al compimento, non era in collegamento con il rapimento. Nel nostro tempo è differente. Un tempo in cui le profezie bibliche si compiono, e in cui le profezie diventano realtà, e tutto quello che è stato predetto, tutto succede davanti ai nostri occhi. Quante volte dobbiamo mettere l'accento su questo, come il nostro Signore ha detto? Quando vedete che tutto questo succede, allora innalzate i vostri capi, perché voi sapete che la vostra redenzione è vicina. Con questa certezza 300, 400, 200 anni fa non si poteva dire, ma adesso possiamo dirle, perché noi siamo la generazione che vive queste cose, che li vede, come tutte le profezie bibliche si compiono. È il migliore nel popolo di Israele. Chi vuole, chi non vuole vedere che Dio ha detto che alla fine dei giorni, che il popolo naturale scelto è ritornato nel paese naturale. Quante volte dobbiamo dirlo questo? Da 343 paesi, nazioni, tutto il mondo, lingue, sono ritornati perché Dio l'ha detto nella sua parola, nel profeta Osea, dopo due, ancora più chiare, dopo due anni, dopo nel terzo giorno riceverete la vita, è profezia biblica, anche questo l'abbiamo detto spesso, la parola di Dio deve essere vista nel compimento, il tempo dell'interpretazione è passato, questo è il tempo del compimento di quello che Dio ha detto per mezzo della bocca dei profeti e degli apostoli nel Vecchio e nel Nuovo Testamento per questo tempo, e che ha predetto che succederebbe. Noi siamo una generazione graziata da Dio, abbiamo il privilegio di vivere in questo tempo, il popolo di Dio, poterlo chiamare insieme affinché ascoltino la parola di Dio e rispettino la parola, e come corpo del Signore veniamo condotti insieme affinché Cristo come capo può essere nel nostro mezzo e può confermare la sua parola come in quel tempo. E allora tutti hanno la benedizione che Dio gli ha preparato. Allora i perduti verranno guariti, vengono nella pace con Dio. All'improvviso riconoscono che sono andati per le proprie vie e che le proprie vie erano le vie che conducevano alla perdizione. Poi è venuta o viene la chiamata di Dio nella nostra vita per andare da passare dalle proprie vie nella via del Signore, alla via stretta che ci conduce alla vita. Cari amici, la grazia di Dio la possiamo sperimentare oggi. Oggi possiamo vivere che Dio è presente e conferma la sua parola. E come Paolo disse, io credo, per questo parlo. Io posso dire, noi tutti crediamo. E perché crediamo, vedremo la gloria di Dio. C'è ancora un uomo nel nostro mezzo che potrebbe dire quello che lì con la parola, questo non ha niente da dirmi, no, ha qualcosa da dirci, io lo credo. Io credo che la parola di Dio ha da dirci qualcosa. Nessuno deve arrabbiarsi, ma se la parola di Dio non ci può parlare, allora che cosa? La predica è per questo, affinché Dio ci possa parlare, e la preghiera è affinché noi parliamo con Dio. Le due cose hanno il suo posto. Riepiloghiamo di che cosa si tratta. Si tratta che nell'ultimo risveglio viene l'ultima chiamata fuori, e che nell'ultimo risveglio, quando viene data l'ultima chiamata, la Chiesa sposa ritorna al Signore, lo sposo e la sposa vengono uniti, diventiamo una parte della parola e tutto diventa come era all'inizio. Questa è la meta divina, e per questo non possiamo paragonarci con risvegli passati. E siamo sinceri, Dio ha dato grandi benedizioni, anche se nella maggioranza dei risvegli sono rimasti nelle dottrine precedenti. E nonostante Dio ha benedetto, perché ha benedetto Dio? Non ha benedetto perché erano nell'errore, ma quelli che hanno creduto la parola così come è stata predicata, che camminavano nella luce che Dio gli aveva dato, sono stati giustificati. E noi che abbiamo la grazia, che abbiamo la piena luce e abbiamo tutta la parola e l'abbiamo avuta rivelata, Dio ci chiederà molto, perché ci è stato dato tanto. Una cosa rimane sicura, compromessi non ci sono, il miscuglio deve avere una fine e la chiamata fuori deve avvenire in noi. Siate sinceri, se noi non siamo che ci siamo messi dalla parte di Dio, chi deve essere? Io so, è un'espressione forte e non voglio dirlo, ma Dio può essere con tutti quelli che vanno per le proprie vie, per le proprie dottrine, che hanno i propri programmi, o è con loro che credono assolutamente alla sua parola. Noi non possiamo fare di più. Abramo, perché credette, è stato giustificato e poi è venuta la circoncisione. La circoncisione è venuta come suggello perché lui ha creduto. E così anche noi, come semi di Abramo, dobbiamo credere di cuore e ricevere questa edificazione interiore, e che tutte le virtù per la grazia di Dio vengono operate, che tutti noi diventiamo un'anima e un cuore, e che l'amore divino può reggere i nostri cuori. Arriverà così che il nemico deve andare via, che tutte le incomprensioni, tutto quello che disturba lo spirito di Dio e che deve andare via, e che effettivamente davanti a Dio ci mettiamo sotto il sangue dell'agnello e prendiamo la completa riconciliazione, il perdono per noi e per gli altri, e affinché non abbiamo più da dire niente di qualcuno, e che liberamente possiamo essere davanti a Dio. La più grande cosa, le cose grandi sono davanti a noi, succederanno al più presto. Dio ci ha rivelato la sua parola perché è il tempo in cui tutte le cose, anche se sono così alte e basse, ce le ha fatto conoscere per grazia, e a questo motivo il Signore ci ha dato questo ministero profetico. Questi sono i ministeri nella Chiesa. Noi l'abbiamo accettato, quello che Dio ci ha dato, siamo riconoscenti per questo. Adesso solo il desiderio, tutti quelli che hanno una richiesta nel loro cuore, una distretta nel loro cuore, vogliono portarla davanti a Dio, che nessuno vada via da questa stanza con distretta, ma che tutto lo possa scaricare e trovare pace per l'anima, pace con Dio, così che la nostra venuta ne valuta la pena, l'ascoltare la parola ne valuta la pena. Non dimenticate, noi siamo la generazione che per grazia può vedere quello che profeti e apostoli del nostro Signore hanno annunziato, hanno predetto e hanno promesso. Se il nostro Signore oggi sarebbe qui, ci direbbe: beati sono i vostri occhi perché vedono, beati sono le vostre orecchie perché ascoltano, e poi la beatitudine finché dal credere arriviamo al vedere. Dio abbia le sue vie con noi tutti. Se voi avete perfetta perfetta comunione con la parola, allora avete comunione con Dio e allora Dio confermerà la sua parola. Questo sì a Dio e alla sua parola, questo sì alle promesse, questo collegamento interno e poi del collegamento interno allora succede che Dio conferma la sua parola a noi, perché noi la crediamo, allora la vedremo in compimento. Tutti quelli che annunziano la parola, che hanno annunciato la parola e che l'hanno ascoltato nel loro tempo, hanno sperimentato quello che Dio ha fatto nelle differenti epoche. Noi oggi viviamo quello che Dio per questo tempo, per grazia, dall'eternità aveva deciso e predisposto e promesso. Dio veglia sulla sua parola e veglia sopra il suo popolo affinché la sua parola con rispetto viene creduta e per confermarla a noi tutti e questo questa sera nel nostro mezzo. Sia lodato il nostro Signore. Amen. Alziamoci e preghiamo insieme. Cantiamo sempre dei cori. Cantiamo anche oggi così come sono. Siamo i capi, apriamo i nostri cuori alla presenza di Dio, fratelli e sorelle, noi siamo nella presenza di Dio, la parola eterna, l'Evangelo meraviglioso di Gesù Cristo, l'Evangelo eterno. In questo tempo ci è stato annunziato. Dio l'ha predetto così, l'ha stabilito così e così succede. Vogliamo essere riconoscenti. Una parola a tutti, quelli che vogliono consacrare la loro vita, che portano un carico con sé, qualcosa con cui non possono arrivare alla pace. Togli questo carico che tu stesso hai portato tanto tempo. Dio, Gesù, ti dà la pace. Il suo sangue l'ha dato per te e per me. Così lo canta, viene cantato in un cantico. Adesso può succedere. Non soltanto una mano paralitica, adesso tutti possono essere salvati e guariti, tutti, senza eccezione, tutti possono ricevere liberazione, tutti possono uscire dalla prigionia spirituale, perché il nostro Signore ha preso la prigione in prigione. Il nostro Signore parla ancora oggi. Lo Spirito del Signore è sopra di me per annunziare la libertà ai legati, per annunciare l'anno accettevole del Signore, affinché tutti siano liberi e si rallegrino della redenzione e che ricevono certezza di fede, di essere proprietà di Dio per grazia. Mentre abbassiamo i capi, lasciatemi domandare, se c'è qualcuno che vuole essere messo nella preghiera, alzate le mani. Dappertutto sono alzate le mani, il Signore li vede, Lui conosce le nostre distrette, Lui sa perché preghiamo. Credete adesso con tutto il cuore che Dio, le promesse di Dio sono vere. Credete che il Signore è presente. Cantiamo ancora, credi solo. Signore fedele, insieme veniamo a Te davanti al Tuo volto con tutti i nostri fratelli e sorelle, con i loro bisogni li portiamo davanti al Tuo trono di grazia, così non portarci addosso. Ci capisci ognuno di noi, sei il tuo promesso, ci ringraziamo per questo. Thank you. se potete dite con tutto il cuore: Gesù mi ha liberato, Gesù mi ha liberato. Lui si è rivelato a me. Alleluia. Lode a Dio. Col cuore si crede, con la bocca si confessa. Quello che noi col cuore crediamo ci viene dato quando noi lo confessiamo con le labbra. Sia ringraziato il nostro Dio. Alleluia. Amen. Potete sedervi, fratello Rus, prego. Io penso che noi tutti siamo riconoscenti a Dio per la sua parola preziosa questa sera e anche per la benedizione che abbiamo potuto ricevere, e penso che non possiamo far altro che ringraziare il Signore che ha operato nel nostro mezzo, e vogliamo cantargli un cantico. Lui ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Noi siamo più di due o tre e Lui è presente. Potremmo cantare un cantico dopo l'altro e dire: Dio è presente, adoriamolo. Adesso vogliamo cantare il cantico numero 10. Ringraziate il Signore. preghiamo. Dio fedele, con tutto il cuore crediamo che Tu hai ascoltato e che riempi i nostri cuori col Tuo Spirito Santo. Signore, manifestati sotto il Tuo popolo, a cui Ti potresti rivelare. Noi siamo il Tuo popolo. Tu ci hai chiamati e chiami ancora. Ci rallegriamo, Signore, di essere uniti a Te nel Tuo regno, nella Tua gloria. Ma, Signore, vogliamo guardare finché Tu vieni a prenderci, vogliamo guardare verso di Te. A Te solo appartiene la gloria e l'onore. Signore, Tu hai benedetto, prendi il ringraziamento per la Tua parola, Ti lodiamo, lodiamo il Tuo nome, con rispetto innalziamo il Tuo nome, Signore Gesù Cristo, sii lodato da noi tutti, alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, la grazia del Signore sia con voi. Fino a domani, se Dio vuole, viviamo.